Eccoci qua, buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, vi ricordo che il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di iniziare la trasmissione, due cosette. Allora, subito dopo la prima trasmissione mi hanno telefonato due persone. Una è una nostra carissima radioascoltatrice che penso che ormai da 5 anni ci telefona ogni volta che è finita la prima trasmissione per insultarci. Ci tiene moltissimo a farlo, in realtà, e lo fa da 5 anni a questa parte. Vi ricordo che non rispondo al telefono, anche se mi sono dimenticato di staccare i telefoni. E ci tiene ogni volta che finiamo la trasmissione di telefonarci e insultarci. Benissimo, a noi sta bene la faccenda, non ce ne interessa più di tanto, però quello che mi ha colpito nell'ultimo insulto, vi ricordo sempre che non rispondo alle telefonate quando ho iniziato la trasmissione, anche se il telefono sta squillando, e è che lei fa numerologia, fa cabala, fa tutte queste attività che in realtà sono delle vere e proprie eresie dal punto di vista del cristianesimo, e che se le facesse e se avesse fatte, diciamo così, un paio di centinaia di anni fa, anno più anno meno, probabilmente sarebbe finita su un rogo. Comunque ci ha tenuto anche oggi a telefonarci e insultarci. Cioè, ormai siamo talmente abituati che rispondiamo per le rime e ci mancherebbe se non lo facessi, in realtà. Detto questo, di questo personaggio stranissimo, cioè voi pensate a una persona che ci tiene ad ascoltare la nostra trasmissione per aspettare la fine della trasmissione per insultarci, cioè veramente è commovente. E la seconda telefonata invece abbiamo ricevuto sempre alla fine della trasmissione, era di un signore che diceva che nella trasmissione io detto che il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, cioè il libro, è tutto presente su internet, cioè è pubblico e uno se lo può anche scaricare. E attenzione alle trappole di quel libro, cioè nel senso che è un lavoro molto corposo, non prendete alla leggera lo scarico di quel libro, cioè nel senso che è abbastanza grosso. Al di là di questo, questo signore appunto diceva che lui faceva la ricerca su internet attraverso Arianna, IOL libero praticamente. E in quel servizio di ricerca pagine mi dà come prevalente, cioè se cercate me su quel servizio, dà come prevalente il sito digilander.iol.it/3, che praticamente è il sito della Federazione Pagana, dove sono tutti quei pezzi che riguardano le posizioni ideologiche, posizioni di pensiero della Federazione Pagana. Ci sono un po' di difficoltà a cercarlo, perché una persona che voleva, gli piacevano abbastanza i miei scritti, ha fatto un altro sito parallelo in cui linkava i miei siti con un servizio www che praticamente non ha fatto altro che, siccome fare un lavoro del genere, un lavoro pesante, e se non lo fai dall'inizio alla fine con una certa continuità, alla fine non fai assolutamente niente, nel tentativo di farmi un favore mi ha un po' danneggiato, diciamo così. Per cui bisogna cercare, se andate su Arianna, che è il servizio di ricerca, motore di ricerca di Libero Infostrada, dovete cliccare sulle pagine dove trovate digilander.iol.it/barb3/, è quello che c'è. Qualunque c'è pagina dopo digilander.iol.it/barb3 va bene, perché arrivate comunque sul sito. Andate alla fine della pagina e cliccate su ritorno all'indice e arrivate nella prima pagina. Poi potete navigare non solo all'interno di tutti i miei siti, ma all'interno di tutti i siti dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, perché in realtà su ogni sito trovate i legamenti, cioè trovate i link sarebbero le porte, le finestre per andare su tutti gli altri posti. Naturalmente ogni sito ha una sua caratteristica. Se uno va con Arianna, per esempio, trova facilmente quello che è il sito dedicato al male, quello che è il sito su Geocities, quel sito dove si parla di Gesù di Nazareth, il torturatore di chi non si può difendere, quello che parla del Gesù di Nazareth, la teoria della sottomissione in Giovanni. E naturalmente, oltre a questo, trovate anche le pagine su Plotino e trovate anche le pagine, tutto il crogiolo del male, cioè come avviene la distruzione dell'uomo, e lo trovate tutto quanto su quel sito. E in Digiland lo trovate. Di più difficile trovare in Digiland invece è il sito principale su cui metto i pezzi, che lo trovate invece su altri motori di ricerca tipo Google, Virgilio ricerca con Google, oppure su Altavista, oppure sul, penso su quasi tutti i motori italiani, insomma italiani, e anche su America Online, se per questo, visto che almeno il 10% di visite arrivano dagli Stati Uniti e un altro 10% dal resto dell'Europa. A proposito di visite, oltretutto, questo mese ha avuto il 50% nei due siti principali, cioè Federazione Pagana e dove metto i miei libri, ha avuto il 50% di visite in più rispetto a quello che è stato il gennaio dell'anno scorso, per cui mi sembra un ottimo risultato. Cioè siamo arrivati a oltre 1100 visite sui due siti, il che vuol dire aver aumentato oltre 2000 visite le pagine aperte senza nessun problema su tutti i siti, e aver raggiunto probabilmente quei siti dell'Istituto Militare Studi Politeisti oltre 4000 pagine aperte in un mese. 4000 pagine aperte in un mese, penso che sia effettivamente un record, perché siamo a un livello di 50.000 pagine all'anno, il che vuol dire che anche questo mese almeno 300-400 persone in più conoscono la nostra presenza, in più. Penso che sia effettivamente un grosso risultato, è un grosso risultato che si deve grazie essenzialmente al lavoro di Francesco e all'aiuto degli altri pagani. Cioè, se non fosse per il lavoro di Francesco, probabilmente questo risultato non si sarebbe ottenuto. Comunque, fate conto che quando è stato martedì ho avuto praticamente sei paesi che sono venuti a visitare i nostri siti, sono venuti dal Belgio, dall'Olanda, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, sono venuti dall'Inghilterra, sono venuti dall'Olanda e dopo, il giorno dopo, anche dalla Finlandia, tanto per far capire insomma che peso anche a livello internazionale questi siti stanno assumendo. Pertanto su tutti i motori di ricerca, se voi cercate qualcosa, basta che scrivete Claudio più Simeoni e trovate praticamente tutto, cioè trovate le pagine dove iniziare la ricerca. E il Gesù di Nazareth, ripeto, l'infamia umana, la trovate tutto linkato sul sito di Tripod, lo trovate tutto. Per cui non vi fate nessun problema, cioè quello che vi sto dicendo, che il Gesù di Nazareth sia un infame, un assassino, non è che lo sto dicendo soltanto da questa radio, perché questa radio è una radio un po' particolare, diciamo, cioè abbastanza tollerante rispetto a tutta una serie di condizioni, ma lo sto dicendo in tutto il mondo, e tutto il mondo sa che quello che dico è reale. Il problema è che ci sono degli interessi. È ovvio che se a un certo punto il mio amico Franco Carraro viene da me e mi dice: guarda che 50 Vangeli trovati sotto le sabbie con 50 visioni diverse, è chiaro che io non gli posso dire che non è vero, anzi, gli dico che è proprio vero che è così. È solo che Franco Carraro è intelligente, cioè nel senso che non mi viene a raccontare che qui i Vangeli hanno fatto la storia, quei Vangeli non hanno fatto la storia. Quei Vangeli rappresentano una visione, una rappresentazione dell'animo umano, ma non hanno fatto la storia l'hanno fatto quei quattro Vangeli ufficiali che appartengono alla Chiesa Cattolica e ai cristiani di tutto il mondo. Nessuno dice che non ci siano delle cose diverse, ma le cose diverse, come la telefonata che è arrivata nella prima trasmissione, non dovete dirle a me. Se io prendo il pazzo di Nazareth e attraverso il pazzo di Nazareth descrivo il male, e quello che dico appartiene alla storia, appartiene alla visione degli uomini, non potete venire da me e dire a me io la penso diversamente rispetto a, no? Dovete andare da Wojtyla, dovete andare dai vescovi, dovete andare dai parroci a dirgli testa di cazzo, non era così il pazzo di Nazareth, e Gesù di Nazareth non era così come la racconti tu. Ma non dovete venire da me. Io ho qualche miliardo di uomini ammazzati, di donne ammazzate, di bambini violentati, davanti ai quali chiedere giustizia davanti al mondo. Non dovete venire da me. È un atto di vigliaccheria venire da me. E io la ritengo una grande offesa. Perché se voi ritenete che il vostro pazzo profeta sia diverso da quello che io vi racconto, andate da quelli che la raccontano in maniera diversa da voi a dirgli tu non devi fare questo. E allora sì, siete delle persone. L'ho già detto da questa radio una volta. Quelli di noi siamo la Chiesa di Vienna sono andati da Wojtyla a dire a Wojtyla noi non accettiamo quello che tu fai e noi ci chiamiamo fuori, ci chiamiamo una Chiesa diversa da te, perché noi le interpretiamo in maniera diversa le cose. E allora a loro non posso dire le stesse cose che dico a Wojtyla. Ma se voi venite da me a ribadire un concetto, a difendere una visione, perché il Dio padrone ha il diritto di stuprare gli uomini, ma mi state offendendo, ma veramente in maniera pesante. E questo non è assolutamente accettabile. Quello che diceva Mario oggi per radio, quando ha detto per telefono, dicendo che in effetti il paganesimo è stato sorpreso dall'avvento di questo mostro, di questo predatore, ha detto una cosa saggia. In effetti il paganesimo antico è stato angosciato, non aveva la descrizione del male, di quel tipo di orrore. In Esiodo, quando parliamo dei figli di notte, parliamo di guerrieri, cioè parliamo di personaggi cattivi, no? O di figure cattive che però ti costruiscono la sfida, cioè sono dei guardiani di porte che tu devi distruggere, cioè devi affrontare, superare, ma non sono personaggi che distruggono l'uomo, che lo costringono in ginocchio, che gli annientano la vita. Questo non era mai successo nella storia e non era concepibile dal punto di vista umano che questo avvenisse. Arrivò il cristianesimo e cosa portò sulla scena della storia? I campi di sterminio e lo stragismo per fini religiosi. Mai era successo questo. L'uomo esiste su questo pianeta, credo, da quasi un miliardo di anni, sicuramente più di 800 milioni di anni, da quando la prima molecola uscì dal primo brodo primordiale. Da allora si impossessò quel cammino, cioè iniziò quel cammino che portò a essere noi oggi ciò che siamo, ma ciò che erano allora, un miliardo di anni fa, eravamo sempre degli uomini. Bene, mai in un miliardo di anni, in mille milioni di anni, era successo una cosa di questo genere, mai. E la terra, gli dèi, non saranno mai più la stessa cosa che era prima. Certo, c'erano stragi, c'erano guerre, c'erano infamie, c'era tutto quello che volete, nessuno lo contesta. Ma le infamie, le guerre, lo stragismo, solo per costringere gli uomini in ginocchio a pregare, a distruggere la loro emotività, le loro emozioni, i loro sentimenti, il loro piacere, non era mai successo. È successo che uomini venissero messi in catene, è successo che delle città venissero devastate, bambini uccisi, massacrati, donne stuprate, distruzioni, tutto era successo. Ma quello che ha portato il cristianesimo è di una tale infamità, di una tale violenza, di una tale perversione davanti alla vita, che non ha nessun attenuante. Chiamarsi cristiani significa chiamarsi assassini, boia, farabuti, pezzi di merda. Non so neanche quanti appellativi potrei inventare per definire ciò che è un cristiano. Ed è di un'infamia talmente enorme, talmente gigantesca, che neanche si può dire. Perché oltretutto, quando uno si chiama cristiano, proietta sul cristianesimo quello che lui vorrebbe che il cristianesimo fosse, ma non si assume le responsabilità di ciò che il cristianesimo è. E questo è orribile, orribile, ma veramente orribile. La mancanza di conoscenza, la mancanza di consapevolezza, la mancanza del più elementare sapere, il sapere cognitivo delle cose, rende le persone talmente basse, talmente vigliacche, talmente sporche, che purtroppo oggi come oggi possiamo comprendere solo dal punto di vista della patologia psichiatrica. La magia nera già le conosceva, la patologia psichiatrica dà solo una vaga forma di ciò che è, e credo che i crimini di cui è colpevole, prima di tutto Wojtyla, dopo tutti i vescovi, la CEI, dopo ogni parroco, dopo ogni suora, dopo ogni cristiano, beh, ci vorrebbe 1 milione di processi di Norimberga solo per iniziare a contestare loro i diritti, i delitti che della storia hanno commesso. Noi non è questo che vogliamo in realtà. Noi vogliamo che la storia cambi il percorso e che l'uomo diventi libero in quanto se stesso, venga provato in quanto essere umano e non in quanto bestiame. Noi non vogliamo la vendetta, vogliamo la libertà dell'uomo per essere se stesso. Non sappiamo quanto ci riusciremo, però noi ci proviamo. Va bene. Detto questo, ricordandovi che su internet trovate tutto, nel senso che trovate tutti i nostri lavori, e sui gruppi di discussione, Mario per esempio è iscritto, ma anche altri che telefonano in questa radio, Marco, William, sono iscritti ai gruppi di discussione, certo. Oggi avevo un piccolo omaggio da fare a mio amico Ferdinando, che mi ha procurato delle fotocopie del... mi ha procurato delle fotocopie di Pomponazzi, grazie a un suo amico universitario, e volevo ringraziarlo dandogli delle fotocopie a mia volta dell'ultimo lavoro che abbiamo mandato nel gruppo di discussione, e sicuramente gli sarebbe stato molto interessante la differenza fra panteismo e politeismo e paganesimo, e l'avrebbe interessato sia lui sia il suo amico, che così gentilmente ci ha fatto le fotocopie. Sempre un grazie ad Adelino. Ok, detto questo, passiamo su qualche pagina un po' di filosofia, va? Passiamo al nostro amico Fischer. Ne abbiamo lasciato, vi ricordate l'altra volta, abbiamo detto continuiamo perché il pezzo era abbastanza lungo. Ebbene, ci prendiamo adesso di Fischer altre proposizioni, esattamente 6 proposizioni, e poi le commentiamo. Prima proposizione: l'io si delimita ponendo il non io per realizzare se stesso e per realizzarsi come entità morale. Infatti, lo sforzo continuo dell'io per superare il limite posto dal non io ha un carattere spiccatamente pratico. Nell'incessante superamento del limite, l'io conquista la propria libertà. Vi ricordate cosa vi ho raccontato io finora? 2. L'io è in modo assoluto autonomo, immediato, la causa di se stesso. Originariamente, cioè senza il proprio operare, esso non è assolutamente nulla. Ciò che esso deve diventare, deve farselo esso stesso, con la propria attività. e l'attività diventa possibile solo nel momento in cui ad essa viene contrapposto un ostacolo, che è il non io, la materia. 3. L'attività morale è dunque l'azione del soggetto sull'oggetto, e il mondo sensibile non è che lo strumento per l'inesplicarsi di essa. 4. Il fine dell'attività è l'affermarsi all'infinito delle libertà spirituali, che del resto non potrà mai essere pienamente conseguite, in quanto il superamento dell'ostacolo non potrà mai essere compiutamente realizzato. Vi ricordate cosa avevamo detto del paganesimo? Verità dopo verità, illusione dopo illusione, noi ci trasformiamo ma non raggiungiamo mai. 5. Lo sforzo incessante dell'azione costituisce dunque la ragione ultima dell'io, sulla quale si fonda lo stesso conoscere, il principio della moralità è il pensiero necessario dell'intelligenza, il dovere è determinante per lo sviluppo dell'io. Dover fare, dover esistere, dover affrontare le contraddizioni. Ne consegue che la legge morale, questo è il sesto punto, consiste nell'agire con meditazione e coscienza, non ciecamente e secondo meri impulsi, e mai contro la propria convinzione, cioè agisci sempre secondo la miglior condizione del tuo dovere, ovvero agisci secondo la tua coscienza. Questo è Fischer, è un gigante, non dimenticatevelo. L'enunciato secondo cui l'incessante sforzo di migliorare e superare se stessi, vado al commento, porta alla conquista della propria libertà, è da sottoscrivere in toto. L'essere sviluppa se stesso, forzando i limiti entro i quali si condiziona il suo sviluppo. È da sottolineare come la libertà non è un ente astratto, ma è il superamento del limite stesso in qualsiasi cosa questo limite è posto. Libertà è l'idealità cui il soggetto tende nella realizzazione fra sé e il mondo circostante, fra l'io e il non io. La libertà deve essere sempre presente nel fare dell'essere, deve essere sempre l'obiettivo cui l'essere tende attraverso il suo fare. D'altro canto, la libertà non è un concetto astratto, ma rappresenta la rimozione degli ostacoli del fare dell'essere, onde costruire il proprio potere di essere. Dunque, costruire libertà, ma libertà ora, adesso, per il fare di ora. Senza il fare, l'io non progredisce, non costruisce coscienza, non dilata se stesso nell'oggettività. Dire che senza il fare l'io è nulla è eccessivo, ma senza la trasformazione di sé e della relazione con l'oggettività, l'io si annulla in se stesso. La dilatazione dell'io nell'oggettività si ha esclusivamente attraverso la relazione fra l'io e l'oggettività stessa. Il richiudersi su se stesso dell'io, l'implosione del proprio fare, la rinuncia ad esercitare le proprie determinazioni nell'oggettività, porta all'annullamento dell'io stesso. La sottomissione dell'io all'io, all'origine del sapere e della conoscenza, all'io infinito, porta all'annullamento dell'io finito. Non è detto che l'attività sia tale solo nella misura in cui ad essa venga contrapposto un ostacolo. Non è detto che lo sviluppo dell'io venga determinato quando qualcuno o qualcosa intende bloccare lo sviluppo dell'io stesso. L'io si espande con mezzi e le determinazioni proprie della relazione da lui instaurata col mondo circostante. Se la visione viene limitata al fare degli esseri umani, in questo fare e nell'epoca moderna appare abbastanza evidente come l'ostacolo e il superamento dello stesso porti effettivamente alla dilatazione dell'io, in quanto la rimozione dell'ostacolo implica la concentrazione da parte dell'essere di tutta la sua volontà e il suo volere onde rimuovere l'ostacolo stesso. L'io si compatta nell'azione, si modifica e si rafforza. ma non esiste soltanto il sistema degli esseri umani nella relazione col mondo circostante. Tutti gli esseri della natura e i pianeti stessi si realizzano in maniera diversa, anche se la ricerca del soddisfacimento delle necessità può essere interpretata come un ostacolo, in quanto le necessità non sono soddisfatte. Dunque, necessità necessita la rimozione di un ostacolo, onde giungere alla loro soddisfazione. È necessario stabilire l'intendimento col termine ostacolo. Esistono ostacoli come prodotto della volontà e determinazione, ed esistono ostacoli come costruzione di sé nell'oggettività e della relazione con essa. Forse meglio sospendere il giudizio, anche se l'affermazione secondo cui lo sviluppo dell'io necessita di ostacoli può suonare a giustificazione di chi pone ostacoli, onde aiutarti a sviluppare l'io. Inoltre, la materia non è un ostacolo, è un essere attraverso il quale fondiamo il nostro divenire di esseri umani. Soltanto la fantasia può portare alla concezione della superiorità del pensiero e della ragione sulla materia. Definiamo pure l'attività del soggetto sull'oggetto attività morale. Ma come definiamo l'attività dell'oggetto sul soggetto? Per antonomasia, chiunque esercita l'azione è il soggetto a chi subisce l'azione è oggetto. Per antonomasia, chiunque esercita l'azione è soggetto e chi subisce l'azione è oggetto. In realtà, ogni volta che un soggetto esegue un'azione sull'oggetto, questo a sua volta agisce modificando il soggetto. Se noi focalizziamo l'attenzione sull'attività del soggetto, perdiamo di vista la relazione. Non esiste un'azione fatta da un soggetto che al soggetto non ritorni come azione atta ad incidere sul soggetto stesso. Vogliamo definire tutto questo col termine morale? Il termine morale è un termine che definisce e ordina norme e leggi attraverso le quali il soggetto si relaziona con l'oggetto. La morale è un codice comportamentale e, come tutti i codici comportamentali, è antagonista del fare del soggetto in relazione con l'oggetto, in quanto questo fare non è stabilito dal soggetto all'impostarsi della relazione, ma è codificato ed imposto da un comando sociale che predetermina la relazione fra il soggetto e l'oggetto. Oltretutto, essendo il comando sociale composto da individui ciechi i cui bisogni e necessità interferiscono con quelle del soggetto, non tengono in alcun conto della relazione subita dal soggetto da parte dell'oggetto, non ha valenza giuridica. La relazione dunque deformata da un comportamento predeterminato. Proviamo a gettare a mare il codice e affermiamo come ogni relazione fra il soggetto e l'oggetto è comunque un'azione morale. Perché il mondo sensibile è lo strumento attraverso il quale il soggetto agisce sull'oggetto e non è azione morale, quella dell'oggetto mentre agisce sul soggetto? La non azione dell'oggetto, il concetto della sua assoluta passività, è uno dei concetti attraverso i quali il comando sociale, identificandosi con l'oggetto, diventa amorale nella sua azione nei confronti del soggetto. Il concetto di azione morale non può essere relativa all'attività attraverso la quale il soggetto agisce sull'oggetto, ma deve essere relativa sia alla relazione fra soggetto ed oggetto, in quanto l'oggetto ritorce al soggetto il valore della propria azione, sia come azione in sé, sia come reazione all'azione del soggetto, sia all'azione dell'oggettività sul soggetto. La struttura morale, vi sto dicendo con questo praticamente, tanto per troncare un attimino, che quando abbiamo una relazione a tre, cioè soggetto, oggetto e divenuto, la responsabilità di quello che avviene nella relazione a tre è data dai tre oggetti che intervengono nell'azione. Cioè, se io sono responsabile della mia azione, anche l'oggettività in cui agisco è responsabile della sua azione o non azione, ed anche ciò che ho come risultato finale della trasformazione, c'è comunque una responsabilità dell'azione e della non azione come risultato del divenuto. Per cui esiste sempre una responsabilità che non è data semplicemente dall'individuo che agisce, ma anche dal mondo in cui l'individuo sta agendo. Faccio un esempio. Il mondo, la società tedesca, avesse reagito con determinazione quando Hitler faceva le riunioni in birreria, i campi di sterminio probabilmente non ci sarebbero stati. Se possiamo imputare ad Hitler o agli altri il fatto di aver costruito i campi di sterminio, dobbiamo anche imputarlo alla non reazione di un'oggettività sociale che ha finto di non vedere dove stavano andando le cose, o comunque non ha capito, o comunque non ha voluto capire. Per cui esiste in realtà una responsabilità morale dell'oggettività, in quanto quando un soggetto agisce nell'oggettività, di fatto l'oggettività, il mondo in cui il soggetto agisce, sta agendo sul soggetto, lo sta trasformando. La struttura morale non può usare metri di misura differenti fra l'io infinito e l'io finito, non può usare misure differenti fra oggettività ed io. Usare sistemi e metodi differenti nella struttura del sistema morale equivale ad impedire al soggetto l'azione mediante la quale soddisfare i propri bisogni all'interno dell'oggettività, consentendo però a questa di condizionarli e piegarli alle proprie necessità. Il fine dell'attività dell'io è l'affermarsi all'infinito del proprio essere come io e la propria dilatazione all'interno dell'oggettività in cui vive. Il concetto di libertà non si può legare alla libertà spirituale. Questo legame è un ripiego. Quando l'essere è circoscritto in condizioni di esistenza ai limiti della sopravvivenza, l'unica libertà che gli rimane da preservare è la libertà del proprio spirito e del proprio pensiero. La resistenza come arroccamento della libertà è l'ultima sua possibilità prima della capitolazione davanti all'oggettività costrittiva. Esaltare questo aspetto della libertà equivale a non comprendere come la libertà sia l'assoluto dell'esistenza, la condizione sine qua non, l'essere esiste nell'oggettività. Dal momento che libertà è l'essenza dell'azione dell'essere, ogni azione fatta dall'essere per lo sviluppo del proprio io deve tendere alla libertà dell'essere stesso nell'oggettività in cui questo vive. La realizzazione conseguita dall'io non è la libertà assoluta, ma la sua dilatazione, il suo sviluppo nell'oggettività attraverso l'esercizio della libertà. Ciò ne consegue che non riuscirà mai a superare l'ultimo ostacolo per giungere alla libertà, in quanto l'ultimo ostacolo non esiste. Attraverso il superamento degli ostacoli, sfida dopo sfida, l'essere umano giunge a diventare universo. Non è la ricerca della libertà nel contingente l'obiettivo finale dell'essere, ma attraverso la libertà la sua trasformazione in universo. Libertà assoluta. La rinuncia alla ricerca di libertà è la rinuncia a continuare il proprio sviluppo nell'oggettività, la rinuncia a diventare uno con l'universo. L'ultimo ostacolo alla libertà può essere inteso come morte del corpo fisico e morte del corpo luminoso in incubazione, come rinuncia. Una volta che si spegne l'ultimo pensiero, l'essere non esiste, dunque è libero nell'assoluto, nulla di un inesistente divenire. Lo sforzo incessante dell'essere costituisce dunque la garanzia per lo sviluppo di se stesso nell'oggettività. Sfida dopo sfida l'essere diventa uno con l'universo. Perché mettere l'accento ancora una volta sulla moralità? Perché legare la moralità all'intelligenza? Perché l'azione del soggetto sull'oggettività è un atto morale. Ma Fischer esclude o non accetta che anche la reazione dell'oggettività sulla soggettività è un atto morale, e ignora anche come l'azione dell'oggettività stessa sia in sé un atto morale. Ma si contesta ogni ente, diventa soggetto nella misura in cui agisce, certamente, ma la panoramica dalla quale osserviamo lo svolgersi dell'azione non varia passando da soggetto a soggetto, ma si dirama dal soggetto all'oggettività e mai viceversa. L'identificazione del pensatore con l'oggettività lo assolve da colpe morali. Egli, in quanto soggetto, non è responsabile di nessuna azione. L'azione viene fatta dal soggetto, dunque La morale come codificazione del comportamento va impostata al soggetto, non all'oggettività in cui questo vive. Dunque, se il soggetto è intelligente, deve attenersi alla morale imposta e non deve deviarne il corso. Legare il termine morale al termine intelligenza implica cercare un avallo da parte di leggi naturali all'impostura morale. Il passo successivo sembra quasi naturale, imposizione del dovere. Ecco il dovere pronto a saltare fuori da un costrutto filosofico. Non si è detto che la ricerca di libertà è l'elemento attraverso il quale l'essere espande se stesso nell'oggettività? Ebbene, il dovere è la negazione di libertà e la rinuncia alla dilatazione di se stessi nell'esistente. Quali sono le leggi morali attraverso le quali imporre il dovere? C'è una sola forma di dovere che ha un fondamento nello sviluppo dell'essere ed è l'autodisciplina, intesa come capacità dell'essere di compattare se stesso onde affrontare l'oggettività. Questo dover essere non ha nulla a che vedere col concetto di dovere. Come il concetto di morale, il concetto di dovere va riferito ad un qualche cosa esterno all'essere e all'essere imposto. Il concetto stesso va respinto. L'azione del soggetto, in funzione della propria struttura di pensiero, non ha nulla a che vedere col concetto di dovere. L'identità fra pensiero e azione permette al soggetto di non disperdere energia nella relazione con l'oggettività. Non costruisce una questione morale riprovevole. La condizione attraverso la quale l'oggettività, agendo sul soggetto, condiziona questi ad agire in funzione in funzione ad elementi propri dell'oggettività è attività altamente morale nel senso più spregevole che questo termine assume. La richiesta del comando sociale attraverso la quale questo impone il dovere agli esseri del sistema sociale appare azione tanto aberrante quanto depravati sono gli esseri umani componenti o facenti funzionare il comando sociale stesso. La richiesta di morale e di dovere è proiezione di esseri che, avendo rinunciato a sviluppare il proprio potere di essere, non rimane altro che la soddisfazione dei propri bisogni mediante confronti di se stessi. La disciplina nei confronti di se stessi, l'abnegazione nei confronti di se stessi. Facendo questo, costruiscono sistemi filosofici attraverso i quali dimostrare, in modo assolutamente illogico, come l'ossequio alla morale e al dovere imposto sia atto altamente lodabile ed economicamente conveniente. Facendo questo, tentano di strappare dagli esseri umani il loro anelito verso l'infinito dei mutamenti, impedendo loro di aspirare a libertà attraverso la quale sviluppare il proprio potere di essere. Il dovere non è determinante per lo sviluppo dell'io, il dovere è condizione attraverso la quale lo sviluppo dell'io può essere bloccato nel suo sviluppo soddisfacendo bisogni estranei all'io stesso. Data la rinuncia a definire morale l'azione dell'oggetto sul soggetto, ci si trova davanti ad un soggetto sul quale l'oggettività ha lavorato a lungo per adattarlo a se stessa. A questo soggetto si dice che la legge morale consiste nell'agire con meditazione e coscienza e non ciecamente e secondo meri impulsi. Dove per anni ha agito l'oggettività? Sulla capacità meditativa del soggetto e sugli elementi attraverso i quali il soggetto medita, e strutturando la coscienza del soggetto. Cosa dice Fischer? Agisci in conformità dell'oggettività che ti ha forgiato. Non sta forse negando la ricerca della libertà del soggetto? Non sta forse negando la possibilità di sviluppo della libertà dell'io? La libertà dell'io consiste proprio nel rimuovere l'azione dell'oggettività nella strutturazione della propria moralità e della propria coscienza, non nell'agire in conformità ad essa. Così è esecrabile per Fischer? L'agire secondo meri impulsi. Meri impulsi, l'oggettività non ha potuto nulla, non è riuscita a strutturarla in funzione di essa. Dunque, l'azione attraverso i meri impulsi è un atto di libertà, probabilmente non è conveniente al soggetto l'azione in tal senso, in quanto l'oggettività non si limita a condizionare il soggetto nelle sue scelte, nella sua attività, ma è pronta ad annientare il soggetto qualora questi non agisca in conformità al condizionamento educazionale ricevuto. Le convinzioni del soggetto sono una mediazione fra questi, fatta fra quanto di sé è rimasto e quanto l'oggettività ha inciso su di lui. Dopodiché l'oggettività impone il dovere non è più imposto al soggetto, ma fatto proprio da questi che deve a sua volta imporlo agendo in conformità ad esso. Dopo che l'oggettività ha strutturato la coscienza del soggetto, questi fa propria quella struttura ed agisce in conformità ad essa, imponendola ad altri soggetti. È ridicolo, è folle, eppure è. Prima si dice che per sviluppare l'io è necessario forzare i limiti della ragione, e poi si chiede all'essere di agire in conformità della propria ragione. Prima si chiede all'essere di essere temerario nei confronti dell'oggettività superando gli ostacoli frapposti dal non io, e poi gli si chiede l'azione morale nei confronti del non io. Per essere eterno, un essere deve agire per la libertà, e la libertà non può essere assoggettata al volere dell'oggettività. L'abbattimento delle condizioni poste dall'oggettività sull'essere spesso implica azioni assai riprovevoli, ma queste azioni non possono essere addebitate all'essere che ricerca la propria libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere, ma devono essere imputate all'oggettività. Infatti, queste sono reazioni nei confronti della pratica di condizionamento fatta dall'oggettività nei confronti dell'essere e nel tentativo di costruirgli addosso una morale e una coscienza funzionale alla soddisfazione dei propri bisogni a discapito di quelli dell'essere. Vivere, dunque, sviluppando la libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere. Questo era il pezzo che l'altra volta non vi ho letto perché in effetti era piuttosto lunghetto, e la prossima volta che andiamo avanti con Fischer, perché continua, ricordate che Fischer è in realtà un gigante della storia, è un gigante della storia della filosofia e prende parecchio pagine all'interno della filosofia aperta, proprio perché dà un contributo notevole. Nonostante noi che scriviamo la filosofia aperta, cioè io che scrivo la filosofia aperta, sputi addosso in realtà a tutti i filosofi, perché? Perché per me l'uomo è importante, cioè è l'uomo che costruisce se stesso, il filosofo è quello che riassume la via di libertà dell'uomo, perché chiaramente io ho sempre un atteggiamento di conflittualità rispetto al filosofo, però una conflittualità che è quella dell'ammiratore, cioè quella di chi ringrazia il filosofo per quello che ha fatto, perché il filosofo in realtà è quello che riassume quello che sono i percorsi del pensiero del suo tempo e li rielabora e a volte anche aggiunge se stesso, per cui dà un contributo di sviluppo alla storia dell'umanità. Però nello stesso tempo non posso assoggettarmi al filosofo, cioè il filosofo non mi dà la verità, mi dà solo uno spunto attraverso la quale vado alla ricerca di libertà. Va bene, con la filosofia aperta con Fischer oggi chiudiamo qui, perché ormai siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, manca una decina di minuti, anche se Stefano non esiste. Do il via alle telefonate 0800 e 049 700 838. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ho seguito la tua trasmissione e sono molto interessato. Una cosa mi interesserebbe che mi dicessi esattamente le sigle per la ricerca su internet. Mi pare di aver capito Digilander.
Digilander.
Punto.
Allora, abbi pazienza, te lo ripeto per radio.
Sì.
Hai il carta e penna?
Sì.
Ok, te lo dico per radio, ok?
Benissimo.
Benissimo, grazie. Ciao. Allora, intanto su tutti i motori di ricerca mi trovate soltanto cercando Paganesimo o Claudio Simeoni. Cioè con Claudio Simeoni, cioè, siccome io il mio indirizzo l'ho messo su dappertutto, cercando Claudio Simeoni su tutti i motori di ricerca mi trovate. Comunque per questo radioascoltatore e per altri che volessero, vi do un indirizzo dalla prima pagina di questo potete saltare su tutti gli altri, cioè ci sono circa 6 milioni di caratteri, pari a circa 10-12 libri. Allora, vi do l'indirizzo prima di prendere l'altra telefonata: http://dglander, Domodossola, Imola, Genova, Imola, Livorno, Ancona, Napoli, Domodossola, Empoli, Rovigo, digilander.iol, Imola, Orvieto, Livorno, /barb3, Bologna, Ancona, Rovigo, Bologna, 3 di numero, /index, ma basta anche la barra dopo /barb3 e ci arrivate lo stesso. È il più semplice. Da là poi saltate su tutti gli altri. Index punto, allora se volete punto, htm, e là saltate su tutti. Pronto?
Ciao Luca da Vicenza.
Ciao.
Volevo salutarti, io seguo sempre la tua trasmissione, però ho qualche domanda da farti. Per esempio, hai detto l'uomo esiste da 1 miliardo di anni.
Circa.
No, assolutamente no. 3 milioni di anni massimo. 65 milioni di anni fa si sono estinti i dinosauri.
Sì.
Non è una cosa di fede questa.
No, no, è vero, hai ragione. Cioè, il problema è un altro. Cioè, quello che mi ha spiegato un mio amico che fa scienza, e che secondo me ha ragione, anche nelle visioni c'è, è vero quello che dici tu. Cioè, nel senso che nei vari passaggi delle trasformazioni dell'evoluzione, no? Noi siamo diventati, diciamo così, mammiferi da 3 o 4 milioni di anni circa. Sto parlando come mammifero, cioè il piccolo topo che si trasformò, che era piccolo
di più, 65 milioni di anni.
Sì, vabbè, mi va bene tutti i calcoli.
Marsupiale.
Sì, sì, no, no, ma sono d'accordo con te. Però il primo brodo primordiale è quello che non può più essere, perché l'azoto venne consumato e tutto il resto, sono tutti i passaggi, no? La prima cellula che prese coscienza di se stessa e che ci ha portato ad essere ciò che siamo, ha in pratica esaurito il primo brodo primordiale, perché ne ha cambiato gli elementi, dopodiché siamo sempre all'interno di un brodo primordiale, però quella cellula ha preso il via. In pratica il primissimo bione che prese, cominciò a dilatarsi nel suo esistente, era già un essere umano, come era anche un essere serpente, come era anche un essere cavalletta.
È una cosa filosofica, quindi.
Sì, sì, sì,
ho capito. E un'altra cosa, io ho visto un documentario in cui si diceva che Hitler voleva ristabilire il paganesimo nordico in Europa, cercando allora, tutta una cosa sul superuomini.
Luca,
è falso?
No, c'è un fondamento. Cioè, la Germania si oppose alla filosofia francese, c'è stata una guerra di filosofia, no? E i francesi erano illuministi e i tedeschi diventarono, come era il nome esatto, aspetta un attimo, romantici. Credo sia il romanticismo che fecero, e il romanticismo, per fare il romanticismo presero a prestito gli ideali antichi. No?
Sì.
Nel far questo vennero esasperate alcune forme di superuomo proprio per uscire dal pietismo cattolico, e vennero usate a livello di leggende, ma questo non ha nulla a che vedere col paganesimo, cioè, hanno a che vedere con la mania di onnipotenza che ha un cattolico.
Quindi sì, non c'entra nulla col paganesimo. Comunque certo. Hitler aveva quell'idea lì strana.
No, no, ma non era Hitler, credo che fossero qualche altro che gli stesse attorno. Più
tutti
che
i gerarchi lì.
Sì, sì, c'era qualcuno, sì, che aveva ma derivava dal romanticismo. Per esempio, gli ebrei non possono tollerare la musica di Wagner, no? Ma Wagner non ha mai scritto musica nazista, lui scriveva musica romantica. Cioè erano le valchirie che uscivano, cioè, molto più antica di quello che è il nazismo.
Sì, neanche... l'hanno rielaborato a modo loro, insomma.
Sì, esatto, hanno utilizzato qualcosa che fosse di grandioso per esaltare se stessi.
Cioè non è che volevano uccidere gli ebrei perché erano monteisti.
No, assolutamente. Anzi, ti dirò che i patti, i comportamenti del nazismo, tu li ritrovi all'interno del monoteismo, cioè degli ebrei e dei cattolici. Cioè, nazismo, ebrei e cattolici sono la stessa cosa dal punto di vista ideologico. Non lo sono, chiaramente, perché i nazisti hanno fatto i campi di sterminio e gli ebrei li hanno sterminati. Questo non ci piove sopra.
Però è sempre una lotta di religioni tra monoteisti, insomma.
No, era più che altro una specie di... ma là probabilmente anche dei giochi personali hanno un po' coinvolto, e poi gli ebrei hanno sempre tentato di portargli via i soldi
alla fine,
proprio storicamente, questo, capisci, cioè è molto squallida la cosa, diciamo, ecco.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a te, ciao.
In effetti le cose a volte non sono così semplici come appaiono. Un conto è analizzare l'ideologia e il pensiero di una cosa, un altro conto è guardarsi la filosofia da dove le cose vengono fuori, un altro conto sono le paranoie psichiatriche di alcune persone che vengono esasperate dalle condizioni educazionali, e un'altra cosa è la costruzione di condizioni che portano a certi comportamenti. E le cose vengono sempre a sovrapporsi, a mescolare. Non sempre sono lineari. Qualcuno pensa che le cose siano lineari, in realtà non è così. Le cose hanno tutta una serie di mescolamenti e sovrapposizioni, spesso anche di natura psichiatrica, ed è abbastanza difficile a volte distinguere quello che è la tensione psichiatrica di una persona che ha anche delle redini di potere, da quello che sono gli interessi economici che quelle redini di potere vanno poi a interferire, e a quello che è, insomma, poi tutto il resto che gli va dietro. Quello è effettivamente importante. Quello che a noi ci interessa, però, dal punto di vista religioso, è invece capire quelli che sono i meccanismi reali al di fuori delle persone. Pronto?
Ciao,
com'è?
Bene.
Fa piacere.
Ti hai detto tutto in internet?
Per fortuna. Mi è andato abbastanza in paranoia.
Ti devo mandare in paranoia, no?
No,
dai.
Mi
è andato. No, dai. Tu sei resto? Lavoro?
Sono qua, per cui.
Ci stiamo lavorando a sta ora.
Già. Vuoi domandarti una roba?
Dimmi tutto.
Ti ho detto prima, una roba interessante su Fischer. Che quando uno cerca la libertà, fa un percorso di libertà e si scontra contro l'oggetto sociale.
Certo.
Praticamente è l'anarchico?
No.
Perfetto.
No. Nel senso che anche tu, quando fai le scarpe, no? Tu ti scontri con una realtà. Il cuoio che devi lavorare, quello è una realtà. Però tu gli dai un ordine, cioè hai un fine per cui lo fai, no? Cioè non ti metti tra il cuoio così come va a destra e a sinistra, come succede. Cioè ti dai un fine, ti dai un obiettivo ed agisci. E questo è anche nella vita sociale. Nella vita sociale non è che fai le cose per matto, cioè hai un fine per cui le fai, no? E per cui ti dai una direzione, costruisci la tua libertà in funzione di quel fine.
Ho capito.
Se quel fine è sporco, anche le tue azioni sono sporche. Se quel fine è nobile, deve essere raggiunto con azioni nobili. Questo non vuol dire che ti sei fesso, cioè vuol dire che ti agisci, però hai sempre un comportamento che è lineare rispetto al tuo fine.
Perciò non vale un cazzo il fine giustifica i mezzi?
No, assolutamente.
Fine,
esatto, fine e mezzi hanno una relazione dialettica. Se tu hai un fine nobile, lo raggiungi sì con trucchi, con furbate, eccetera, ma hanno sempre una nobiltà. Capito? Mentre invece se tu hai un fine infame, usi metodi infami. Se tu hai un fine nobile e usi metodi infami, il tuo fine sarà infame, perché c'è sempre una relazione dialettica fra le due cose.
Ho capito.
Non posso dire altro.
Top secret.
No, nel senso che è complicato, non è complicato, però insomma per certi fini servono certi mezzi.
Certamente.
Basta, insomma. Altrimenti distruggi il fine. Grazie a te.
Grazie anche ad aver messo che ha risposta in internet su quel discorso dei donatori.
Beh, c'è che sta bene invece. Va bene, dai, Marco.
Oh, ti com'è?
Bene, adesso chiudo la trasmissione e vedo cosa mangiare.
Va bene.
Va bene, dai. Ci sentiamo in internet.
Ciao, grazie.
Ciao, Marco, grazie.
Allora, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Naturalmente devo chiudere tutto quanto. Vi do appuntamento, anzi non metto neanche la sigla, guarda, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti.